Rieccoci ad una nuova puntata di Casi Umani Podcast, l'ennesimo podcast di True Crime. Oggi sono nuovamente in solitaria, ma non temete, ogni tanto qualcuno tornerà a farmi compagnia. La storia che sto per raccontarvi ha avuto molto eco e probabilmente molti la conoscono già, o ne hanno sentito parlare, o addirittura hanno letto il libro La città dei vivi di Nicola Lagioia. Ho scelto di parlarvi di questa storia perché tanti amici, anche non amanti del true crime, stanno leggendo o hanno letto il libro e mi sono chiesta cosa rendesse questa storia così popolare. Pensate che addirittura Linda sta leggendo il libro. Scusa per lo spoiler, amica. Come sapete mi piace il true crime e infatti ho scelto di fare un podcast di true crime, ma cari miei, questa settimana sono un po' provata. È una storia molto complessa, soprattutto dal punto di vista psicologico, e tosta per i fatti. Cercherò di raccontarvela in modo completo e in modo leggero, anche se di leggero non c'è davvero niente. È un mattone. Io vi ho avvisati. E vista anche la quantità di informazioni e l'importanza che voglio dare alla storia, ho deciso di dividere il caso in due parti. Nella notte del 3 marzo 2016, diversi ragazzi ricevono dei messaggi in cui vengono invitati ad un festino. Il mittente non era il tipo da fare una cosa del genere e soprattutto quello non era il suo stile comunicativo. La festa era un'esca. Ma chi ha inviato quei messaggi? E cosa è accaduto? I casi umani di questa settimana sono Manuel Foffo e Marco Prato, ma ve li introdurrò meglio e con calma dopo la sigla. Come tante storie, tutto inizia con una chiamata alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri. In questo caso siamo a Roma. È sabato 5 marzo 2016 e sono le 18:30. A chiamare è l'avvocato Michele Andreano, che vuole denunciare un probabile omicidio avvenuto in un appartamento in via Egino Giordani 2, nel quartiere Collatino, nella periferia est di Roma, per mano di un suo assistito, Manuel Foffo. Vi faccio la cornice perché il tutto è un po' grottesco. Tale Manuel, che è il nostro primo caso umano di oggi, aveva confessato di aver ucciso una persona, non bene identificata, perché, cito, imballato di cocaina, al padre Walter Foffo, mentre erano in viaggio verso il Molise, e no, non farò battute sul Molise, per andare al funerale di uno zio materno, lo zio Rodolfo. Dico il nome così, ma lo zio Rodolfo in questa storia, per fortuna e per fortuna sua, non c'entra nulla. Ciao zio Rodolfo, RIP. Tutto questo mentre seguivano il carro funebre ed erano a loro volta seguiti dai nonni, la madre di Manuel, il fratello maggiore di Manuel, insomma un tempismo incredibile. Il padre, che non so come abbia fatto a non fare un incidente o a non avere un infarto, si ferma subito in un'area di sosta e allerta il fratello maggiore di Manuel, Roberto Foffo. Roberto inizialmente non ci crede, non gli crede, ma il padre gli ricorda che Manuel dice sempre la verità e quindi anche Roberto cambia idea. Così i tre decidono di accompagnare il resto della comitiva in Molise, a Bagnoli del Trigno, che è un bellissimo borghetto medievale, così consigli per le prossime vacanze, e tornano immediatamente a Roma, senza dare spiegazioni e senza intrattenersi al funerale. Durante il viaggio di rientro, il padre, Walter Foffo, chiama immediatamente l'amico di famiglia e avvocato Michele Andreano. È un avvocato di successo, che in quel periodo tra l'altro difendeva Alessandro Böttcher, e imparerò meglio a pronunciarlo prossimamente, famoso per essere il più uno di Martina Levano, e insieme i due si erano guadagnati l'appellativo della coppia dell'acido, forse vi suonerà qualche campanella adesso. Se non li conoscete, Non correte a leggere nulla su di loro, tenetevi la curiosità, perché nelle prossime puntate ve la farò passare io. Comunque, Walter a questo punto chiede ad Andreano di raggiungerli subito a Roma e soprattutto di non poter dare maggiori dettagli al telefono. Ma l'avvocato aveva da fare e si trovava in uno dei suoi studi ad Ancona. Però Walter lo convincerà con questa frase che vi cito. Michè, altro che acido. In effetti, i tre Foffo e Andreano si incontrano quindi più tardi, intorno alle 17.30, nel loro ufficio di pratiche auto. Manuel è rallentato, ha gli occhi scavati, è esausto, sta proprio sfatto e non è proprio messo bene, insomma. Non riesce a ricordare molto e il suo racconto è davvero confuso e incerto. Ricorda solo, e qui ve lo cito, di aver combinato un macello e che i motivi potevano essere, ricito, tutti o nessuno. A quel punto Andreano gli chiede cosa volesse fare, se si volesse costituire oppure no. Ma Manuel, senza indugi, dice sì, mi voglio costituire. Quindi Andreano chiama i carabinieri. Mentre attendiamo il loro arrivo, vi racconto qualcosa in più sui Foffo. Manuel, al momento dei fatti, ha 29 anni, è alto, robusto, stempiato, non aveva un lavoro ed era fuori corso a legge, facoltà che gli era stata imposta dal padre per essere di supporto al business di famiglia. Lui in realtà avrebbe voluto fare economia. Da sempre Manuel si sente schiacciato da questa figura paterna, ha problemi con l'alcol e da poco aveva riottenuto la patente che gli era stata ritirata mesi prima per guida in stato di ebbrezza. Aveva una passione per il marketing, per l'informatica e aveva provato a lanciare una sua startup ma senza successo, un'app per il CONI, qua leggo perché è complicato per me, per consentire alle società di calcio professionistico di trovare in tempo reale giovani talenti. Non mi dilungo perché non ci capisco niente. Quest'app quindi sarebbe dovuta essere il suo grande riscatto, ma non lo è stato. Viveva da solo nell'appartamento di Via Egino Giordani, al decimo piano. La casa era di proprietà del padre, che immagino pagasse tutto, visto che Manuel non aveva un lavoro ed era sempre senza soldi. Il padre, Walter Foffo, è invece un imprenditore. Ha appunto questo studio di pratiche automobilistiche stradali, dove appunto si incontrano con l'avvocato, e in più ha anche diversi ristoranti nella zona di Roma Est. Ed è un uomo molto, troppo presente nella vita e nelle decisioni dei figli. Il fratello maggiore, invece, Roberto Foffo, ai tempi aveva 32 anni, era già sposato, aveva già due figli e lavorava ovviamente anche lui con il padre. Chiaramente si era laureato in scienze delle assicurazioni, una facoltà che io non ho mai sentito in vita mia e non pensavo neanche esistesse, ma è una facoltà della Lewis, chissà come mai e chissà chi gliel'aveva consigliata. Della madre Daniela invece non si dice molto, se non appunto che lei e Walter fossero separati. Lei viveva al nono piano, quindi nello stesso palazzo di Manuel, e a detta del padre, lei e Manuel sono molto simili, cosa che turba Manuel, visto che i due sono separati, e quindi vuol dire che non è che Walter avesse una gran stima della madre, e di conseguenza questo lo legge anche verso se stesso. Manuel si sentiva quindi la pecora nera della famiglia, e in più mi viene da pensare che non avesse il coraggio di essere se stesso e che questo gli facesse provare molto risentimento nella sua vita. Aveva anche frequentato uno psicologo perché soffriva di sbalzi d'umore. Questo rimane un po' vago perché l'unica cosa che sono riuscita a trovare in giro è che appunto ha seguito una terapia per sbalzi di umore. Ve lo dico, ma ce lo mettiamo lì. Comunque, dopo un'attesa che sembra infinita, arrivano i carabinieri e vedendo Manuel in quello stato pietoso, non gli credono, pensano che si trattasse di un delirio. Ma lui ribadisce di non sapere esattamente cosa sia accaduto, ma che è certo di aver fatto una cosa gravissima. Così i carabinieri, accompagnati da Walter, salgono al 10° piano per andare a controllare l'appartamento di Manuel e verificare effettivamente se ci sia o meno un morto. Inizialmente Walter era così agitato che sbaglia casa e vanno in un appartamento sbagliato e tutti inizialmente si illudono che non sia successo nulla, ma alla fine entrano nell'appartamento corretto, quello di Manuel, e varcando la soglia è come se, non so, entrassero in un'altra dimensione. Io me la immagino un po' come il sottosopra di Stranger Things. E se voi non sapete di cosa vi sto parlando, più tardi andate su Netflix e prego, vi ho risolto un po' di serate, sapete cosa fare per un po'. L'appartamento è buio, è in disordine, pieno di immondizia e mi immagino anche non proprio profumato e ci sono delle macchie che conducono verso la camera da letto e una volta in camera trovano sangue ovunque. Sul letto c'è un piumone arancione che avvolge qualcosa, che non è qualcosa, ma è qualcuno. C'è un ragazzo giovane, nudo e con un pugnale nel cuore. Un carabiniere uscendo dirà che all'interno di quell'appartamento c'era stata una mattanza. Quindi Manuel Fofo viene portato immediatamente in caserma e viene subito interrogato dal pubblico ministero. Lui si dichiara subito colpevole, ma quando gli chiedono chi sia la vittima, lui non sa rispondere. Ricorda solo che il ragazzo ha sofferto tantissimo. Però ricorda anche di non aver agito da solo. Con lui c'era un amico, tale Marco Prato, il nostro secondo caso umano. Marco era un PR romano piuttosto conosciuto perché lavorava nel giro dei locali e organizzava feste e aperitivi, anche famosi. E viene da una famiglia molto agiata della Roma bene. Era dotato di una proprietà di linguaggio fuori dal comune e in molti diranno poi che grazie alla sua capacità di retorica poteva mettere in difficoltà chi lo ascoltava e che fosse anche un grande manipolatore. Da giovane era stato bullizzato dai compagni di scuola perché era sovrappeso e per via della sua omosessualità. Non era mai stato bene nel suo corpo, da un punto di vista estetico, appunto per via dell'obesità, e per via di una massiccia perdita di capelli che lo porteranno poi in futuro ad usare un parrucchino, ma soprattutto non stava bene nel suo corpo perché aveva un'identità di genere che non gli apparteneva. Lui si sentiva una donna nel corpo di un uomo. Crescendo inizia a fare molta palestra, si mette in forma e acquisisce quindi, oltre che maggior consapevolezza e sicurezza, anche una forte componente seduttiva. Lui è dichiaratamente omosessuale, l'ha dichiarato sin da subito, il padre lo aveva accettato, la madre no, tanto che Marco e la madre non avevano un rapporto, non si parlavano. Aveva un debole per i ragazzi etero ed era ossessionato dal trovare l'omosessualità latente dentro di loro. Se veniva rifiutato, non lo accettava e soprattutto si impuntava, voleva quelli che non lo volevano. A lui piaceva portarli a esplorare questo lato perché così poteva poi sentirsi il primo e l'unico per loro. E lo approfondiremo poi, era un adescatore seriale, comunque così è stato definito. È un personaggio molto complicato e controverso, sicuramente, molto sopra le righe, però forse quello di cui lui si circondava era anche per colmare un buco fatto di tante mancanze interiori e sicuramente il non rapporto con la madre non gli ha fatto bene. Su di lui si sono dette davvero tante cose e soprattutto tante cose negative. Viene descritto come una persona cattiva, scorretta, e appunto un manipolatore e soprattutto privo di empatia. Amici poi diranno che nell'ultimo periodo aveva subito un grosso cambiamento, che era sempre teso e irritabile e che il lavoro iniziava anche ad andare male e che fosse sempre senza soldi. Hanno dato colpa alla cocaina e la cocaina sarà il fil rouge di questa storia. Anche Marco Prato viveva in un appartamento di proprietà dei genitori, o comunque gli era stato regalato dal padre, e anche lui quindi, insomma, lavoricchiava ma non guadagnava abbastanza, quindi era anche lui come Manuel totalmente spesato dalla famiglia. Ma soprattutto adesso ci dobbiamo chiedere dove è finito Marco Prato. Manuel ovviamente non lo ricorda. Ricorda solo di averlo lasciato in un hotel, ma non ricorda quale. Si erano separati perché Marco aveva intenzione di suicidarsi. Voleva essere lasciato libero di morire, forse per il rimorso di quello che avevano fatto. E quindi Manuel, senza porsi nessuna domanda e nessun quesito etico, l'ha mollato in hotel e l'ha lasciato lì a suicidarsi. Giusto. Che non glielo lasci fare? No. Sollecitato dai carabinieri, Manuel riesce a ricordare almeno la zona, ovvero che l'hotel fosse vicino a Piazza Bologna. Quindi i carabinieri si allertano e riescono a individuare l'hotel, e quando arrivano in reception, la persona all'accoglienza conferma la presenza di Marco e li fa accedere alla stanza, al quinto piano. Dalla stanza, fin fuori dai corridoio, viene una canzone, una musica altissima a ripetizione. La canzone è Ciao amore ciao di Tenco, ma la versione cantata da Dalida. Pensate la gioia delle altre persone nelle altre stanze che si sentivano questa canzone in loop a volume altissimo. Bella, ma dopo un paio di volte che la senti immagino che rompa un po' le scatole. Fanno eruzione nella stanza e trovano un ragazzo nudo con soltanto dei collant neri addosso a terra con la testa infilata sotto al letto. In giro per la stanza ci sono diverse bottiglie di liquore e diverse scatole di barbiturici. E in più vengono trovate anche diverse lettere di addio indirizzate alla famiglia, agli amici e anche una lettera con delle direttive per il suo funerale. Per esempio una è di fargli fare un trapianto di capelli prima della cremazione, molto utile, e che gli venga lasciato lo smalto rosso sulle unghie. Sempre in queste lettere alla famiglia lui scriverà ai genitori di buttare i suoi due PC e anche il suo telefono perché nascondono i suoi lati più brutti. Marco, mi dispiace, temo che non andrà così e che i tuoi PC e il tuo telefono verranno confiscati e studiati molto a fondo. Però ci hai provato. Inoltre, oltre al telefono, dalla stanza verranno requisiti una parrucca, un pellicciotto, delle scarpe da donna, un reggiseno e il toupé di Marco. Marco comunque non è in fin di vita, verrà portato in ospedale per una lavanda gastrica, entrerà più o meno intorno alle 22 e uscirà l'indomani subito, nel primo pomeriggio. Marco aveva ingerito 5 flaconi di Minias insieme a una bottiglia di superalcolico. Risulterà anche che avesse assunto sonniferi, cocaina, alcolici, però tutto in quantità non letali. E prima di essere dimesso ha un colloquio anche con la psichiatra dell'ospedale, con la quale lui si vanta di essere una persona per gli eccessi, che se deve superare i limiti lo deve fare per bene. La psichiatra scriverà nel suo referto che non si evidenziano idee di colpa o di autoaccusa, né sentimenti di vergogna o disperazione. Anzi, era molto loquace. Marco aveva già provato a suicidarsi un paio di volte nel 2011 in seguito alla fine di una sua relazione, sempre mescolando pillole e alcol, e non perché fosse finita la relazione che aveva chiuso lui, ma perché questa persona, tale Nicholas, aveva trovato un'altra persona. L'anamnesi psichiatrica, in quel caso, parlava di una personalità morbosa caratterizzata da un senso di vuoto, di un'instabilità dell'umore e una continua ricerca di attenzioni. Aveva sempre bisogno di avere il controllo sulle situazioni. Comunque, grazie al telefono e alle ultime chat di Marco, riescono a risalire all'identità del ragazzo trovato nell'appartamento di via Egino Giordani 2. Si trattava di Luca Varani, un ragazzo di 23 anni, nato nell'ex Jugoslavia, che era stato adottato da Silvana e Giuseppe Varani. In orfanotrofio li aveva conquistati con il suo sorriso disarmante e Varani si erano perdutamente innamorati di lui. E guardandolo hanno capito subito che fosse proprio lui il loro bambino. Era un bambino bellissimo, dagli occhi vispi profondi, dal sorriso aperto e dolce, e anche crescendo queste rimarranno le sue caratteristiche distintive. È così che viene ricordato. Era fidanzato da 9 anni, ovvero da quando aveva 14 anni, con Marta Gaia, e i due erano veramente innamoratissimi. Era un amore bello, profondo e allo stesso tempo ancora leggero, giovane, pieno di passione e di progetti. I due sognavano di sposarsi e di costruire un futuro insieme, e non è andata così. I Varani sono degli ambulanti. Vendono dolciumi e spesso Luca li aiutava. Il papà Giuseppe ricorda che Luca era magnetico, che quando lui era al bancone vendevano molto di più e tutte le ragazzine impazzivano per lui. Oltre ad aiutare i genitori, Luca lavorava anche in una carrozzeria e frequentava anche delle scuole serali. In realtà le aveva lasciate poco prima della maturità, ma aveva promesso al suo insegnante, il professor Toffoli, che prima o poi ce l'avrebbe fatta, che l'avrebbe preso prima o poi quel diploma. Luca viene definito troppo ingenuo e sprovveduto da tutti, e purtroppo questa storia lo confermerà. È descritto da tutti come un bravissimo ragazzo, ma era anche un po' sfuggente. Quando litigava con i genitori o con Marta Gaia, scompariva. Scompariva per giorni, a volte rimaneva anche a dormire in strada o in auto. Oltre a questo, una parte della sua vita però era avvolta dall'ombra. Solo dopo la sua morte, chi gli voleva bene scoprirà che aveva un lato oscuro. Luca si vendeva a uomini e ragazzi in cambio di soldi e droga. Aveva anche il vizio del gioco, motivo per cui non aveva mai soldi e motivo per cui aveva sempre bisogno di soldi. Era un circolo vizioso. Una volta ripreso, quindi, anche Marco viene ascoltato e anche Marco fornisce la sua versione dei fatti. Marco confermerà di essere stato all'interno dell'appartamento di Manuel, ma darà una versione completamente diversa da quella di Manuel. Ammetterà la presenza, ma non la sua partecipazione all'omicidio. Io mi sono interrogata a lungo su come raccontarvi questa storia e ho deciso di dilungarmi sulle loro presentazioni perché mi sembrava la cosa alla fine più sensata. Conoscere meglio loro, o comunque provare a capire un po' meglio loro, può aiutare a capire un po' meglio i fatti. Marco e Manuel si conoscevano solo da un paio di mesi, da Capodanno per l'esattezza, quindi siamo a marzo. Tra l'altro il podcast uscirà il 7 marzo, praticamente all'anniversario, all'ottavo anniversario di questa storia. Quindi si conoscevano da Capodanno e si erano conosciuti durante il veglione, a una festa organizzata da Marco al Quirinetta, che è un locale barra discoteca di Roma. Dopo questa festa Foppo invita un gruppo di persone, un gruppo abbastanza esteso, per un after a casa sua, così esteso che c'era anche chi non conosceva, tra cui Marco. E sarà un after a base ovviamente di cocaina e alcol. Vuoi privartene il primo dell'anno? Mai. Piano piano la gente si fa una certa e se ne va a casa, e così a casa rimarrà soltanto Marco. E Marco rimarrà per 4 giorni a casa di Manuel. E in quei 4 giorni i due continuano a fare uso di cocaina e alcolici, assumendo pochissimo cibo e praticamente senza mai dormire. Nel loro rapporto la cocaina era un grande collante ed è un collante che scioglie i freni inibitori. Io non lo sapevo. Oltre a sciogliere i freni inibitori, scioglie anche la lingua. E i due arrivano ad aprirsi l'uno con l'altro e a raccontarsi cose personali, si confidano, si aprono, instaurano un rapporto amichevole, entrano appunto in una dimensione di grande intimità. Marco ascolta Manuel e lo capisce. Di Marco dicono anche che fosse in realtà una persona molto brava a leggere dentro alle persone. Emanuel si sente capito, parlano dei loro rapporti familiari. Manuel racconta del complicato rapporto con il padre, dice di essere stato estromesso dal business di famiglia, nonostante uno dei concept dei ristoranti di Walter Fofo fosse proprio stata un'idea di Manuel. Per questo lui si sente sottostimato, è arrabbiato, soprattutto è arrabbiato perché è stato obbligato a studiare giurisprudenza, una cosa che lui non voleva fare. Marco invece gli confiderà di voler cambiare sesso e soprattutto gli confiderà la sua teoria sui ragazzi etero, ovvero che secondo lui ogni etero possedeva una discreta componente omosessuale. Cosa di cui abbiamo anche già parlato prima. Gli parla anche del complicato rapporto con la madre. E arrivano anche a fare dei progetti insieme e si fomentano a vicenda. Decidono che Marco diventerà una pornostar e Manuel sarà il suo manager. Addirittura decidono di andare in quel momento a casa di amici di Marco, dove verrà truccato, vestito da donna, e poi Manuel lo porterà a fare una prova su strada, ovvero lo porterà a battere e non se lo caricherà nessuno, però per loro quello era già comunque una cosa positiva perché da parlarne erano passati ai fatti. Tra loro appunto c'è questa strana energia e questa strana intesa. Tra l'altro in quei 4 giorni verrà anche girato un video con il telefono di Marco, ma girato da Manuel, di un rapporto orale fatto da Marco a Manuel. Non si sa se Manuel fosse consenziente, io credo di sì, ma Manuel probabilmente non ha mai avuto il coraggio di ammetterlo. Ma dovete sapere anche che a Marco piaceva drogare i cocktail ai ragazzi etero, per approfittare di loro. E di questo ci sono molte testimonianze e ne parleremo un po' di più avanti. Dopo Capodanno Manuel diventa, a detta delle persone intorno a lui, taciturno e inizia ad essere anche ossessionato dal video e ha paura che venga diffuso e chiederà a Marco di cancellarlo, ma Marco si rifiuterà. Anzi, quando Manuel glielo chiede, Marco si offende dicendogli: ma per chi mi hai preso? Io non lo diffonderò mai, lo tengo, lo guardo per mio piacere personale. In realtà probabilmente a Marco piaceva l'idea di conservarlo, anche perché poteva mantenere un legame con Manuel e aveva qualcosa che comunque lo tenesse sotto scacco. Ed è così che si sentiva Manuel. Manuel si sentiva costantemente minacciato e si sentiva anche in dovere di tenersi buono Marco per questo. E non riesce neanche a spiegarsi perché abbia fatto quel filmino. Comunque questa chiusa di Capodanno è solo il preludio di quello che avverrà ai primi di marzo. E soprattutto dei fatti che porteranno all'orribile e al brutale omicidio di Luca. Quello che vi racconterò da adesso in poi è la ricostruzione presa dalle testimonianze di Marco, un po' più lucide, e da quelle confuse di Manuel. È un mix delle due versioni e delle accuse che poi i due si fanno avvicendevolmente. In più abbiamo anche le testimonianze di un paio di persone che durante quei giorni hanno gravitato e sono passate dall'appartamento di via Egino Giordani, prima di Luca. Quindi dopo Capodanno Luca e Marco si rivedono solo una volta, appunto al bar, per parlare del video, però continuano a sentirsi, finché appunto non si organizzano per rivedersi il 1° di marzo, per una serata a base di, indovinate che cosa, cocaina, ovviamente. Prima di andare Marco gli chiederà anche come vuoi che mi concio. Emanuel gli dirà semplicemente di voler chiacchierare e pippare. Sounds like a plan. Ed è quello che fanno per giorni ininterrottamente. Bere e pippare non stop. In quegli 80 metri quadrati, quindi Prato e Fofo iniziano da subito a chiudersi in un'altra dimensione. Una dimensione in cui il tempo perde proprio il suo senso, dentro cui esistono soltanto loro due. Parlano tantissimo, arrivano a consumare più di 1500 euro di cocaina. Non so davvero a cosa corrispondano, ma in 4 giorni 1500 euro di cocaina in due mi sembra veramente, veramente, veramente troppo. E tutto questo insieme a non si sa quanto alcol, senza dormire e senza mangiare. Cioè, te credo che Manuel stava sotto un treno. Nonostante la risposta di Manuel, comunque Marco porta con sé un borsone con dentro una parrucca blu elettrico, dei vestiti da donna, perché era convinto che le parole di Manuel non corrispondessero realmente ai suoi desideri. Perché ha deciso così lui, come dicevamo, lui decide tutto. Vuole sempre avere il controllo su tutto e l'ultima parola. I due rientrano quindi nello stesso vortice di Capodanno. Continuano a raccontarsi le loro vite, si confidano le loro paure, le loro delusioni, i loro dolori. Scivolano in territori spaventosi e piano piano nella casa, che diventa sempre più sporca e sempre più buia, prende forma anche un'idea inconfessabile, che è quella di probabilmente uccidere una persona per vedere l'effetto che fa. Sin dall'inizio arriveranno a chiamare ovviamente più volte il pusher per continuare a fare rifornimento, arrivando a spendere appunto questi 1500 euro, che in realtà non avevano. Loro avevano circa 300 euro e il resto viene sottratto a un amico di Marco, tale Danilo, un amico di Marco, anche lui della Roma Bene e anche lui omosessuale. Lui viene proprio chiamato e invitato a casa di Manuel con lo scopo di usarlo come bancomat, viene proprio definito il bancomat. Quindi Marco convince Danilo ad andare da Manuel e lo fa con l'inganno. Gli dirà di aver bisogno di lui perché stava avendo un attacco di panico e soltanto lui sapeva come aiutarlo. Quindi lui accorre e già che c'è gli dice: senti, già che vieni, porta dei tranquillanti, del benzodiazepine e del benzodiazepine, ma è difficile da pronunciare, e altra coca. Quindi una volta a casa Danilo, a parte che trova Marco in splendida forma e assolutamente non con un attacco di panico in atto, ma soprattutto Danilo viene drogato, che amico di merda che sei Marco, cazzo, e viene allontanato poi subito dopo bruscamente dalla casa di Manuel, però prima gli rubano il bancomat, ovviamente. Ma voi vi chiederete come hanno fatto ad usarlo? Semplice, perché Danilo insieme al bancomat teneva un foglietto con il PIN. No, Danilo. Beh, sicuramente adesso avrai imparato dai tuoi errori e non lo farai più. Però, davvero, mi raccomando, imparate dalla brutta esperienza di Danilo e non tenete mai il bancomat con il PIN, ok? Se avete problemi di memoria, trovate un altro modo. Avete comunque tutta la mia empatia, perché anche io ho seri problemi di memoria. E soprattutto imparate a diffidare dagli amici di merda. Comunque arrivano a prelevare più di 1200 euro con il bancomat di Danilo. Secondo le ricostruzioni, Marco e Manuel quindi continuano a bere e ad assumere droga. Continuano a scambiarsi confidenze e Marco dirà che Manuel gli confiderà una sua fantasia, ovvero quella di provare a stuprare qualcuno. Ed è così che durante la notte vengono inviati dal telefono di Manuel, pare, 23 messaggi a 23 ragazzi diversi, tutti amici etero di Manuel e tutti con l'invito ad un festino. Fatto sta che per fortuna nessuno ha risposto. Manuel dirà anche che ad averlo fatto fosse stato Marco, usando il telefono di Manuel, perché era proprio palese che non fosse il suo modo di scrivere. Hanno scritto anche al fratello di Manuel, a Roberto, e in effetti credo che se fosse stato Manuel, forse al fratello non avrebbe scritto. Però erano in preda anche al delirio, quindi chi lo sa. Oltre a questo, Marco dice anche che lui l'ha fatto per la teoria della terza mente, ovvero che le fantasie di Manuel erano talmente violente da averlo preoccupato che aveva cercato di chiamare altre persone per alleggerire, stemperare la situazione. Comunque, come vi dicevo, nessuno risponderà a quei messaggi. Così a Manuel viene in mente un certo Alex, soprannominato Tiburtina, perché l'aveva conosciuto in via Tiburtina, zona Tiburtina, beh, da quelle parti, in una pizzeria. Era un ragazzo senza fissa dimora, che però in realtà veniva da una buona famiglia decaduta, e anche un boxer. Un boxer? Come si dice? Uno che fa box, comunque. Si erano appunto conosciuti tempo prima in una pizzeria e Manuel gli aveva pagato una pizza perché Alex non aveva abbastanza soldi e avevano scambiato quattro chiacchiere e quindi erano rimasti in contatto, si erano scambiati i numeri. Quando Alex riceve il messaggio di Manuel è felice in realtà perché lui si stava preparando a passare una notte in strada e la serata da Manuel gli prospetta anche una notte al caldo. Lui pensa già che potrà dormire sul suo divano e li raggiunge. Al suo arrivo si rende subito conto che uno non c'è una festa perché non c'è nessuno e in più trova Manuel in uno stato catatonico, stravolto, e per la casa si aggira un tizio vestito da donna. Alex dirà che Manuel aveva veramente uno sguardo perso, non era proprio presente a se stesso, che sembravano zombie. E percepisce anche un'atmosfera piuttosto tesa. Marco gli prepara un vodka lemon, ma Alex, che ormai aveva le antenne drizzate, fa di tutto per cercare di non verlo. Però viene incalzato da Marco e lui si sente a quel punto costretto a berne un po', ma bevendolo sente che ha un sapore strano, che è acido. Come se qualcuno ci avesse messo qualcosa dentro. Si inizia a sentire anche molle, un po' più stordito. E a quel punto Marco lo fa accomodare sul divano e cerca di slacciargli i pantaloni. Inizialmente Alex si lascia andare, è intorpidito e è stanco, vorrebbe tantissimo dormire su quel divano. Però poi si rende conto che no, lui non si vuole vendere. Lui non vuole vendersi per un divano, per una notte al caldo, e lo allontana con decisione e se ne andrà. Mentre si allontana e va per uscire dalla casa, sente Marco dire a Manuel di mandarlo via, che tanto non gli sarebbe servito. Ma prima di uscire, visto che ormai è mattina, sono quasi le 8 e i negozi sono già aperti, gli chiedono di andare al supermercato e comprargli della vodka. E gli danno 50 euro. E Alex, anziché intascarsele e scappare, va al supermercato per comprargli la vodka. E in quel momento probabilmente sarà l'effetto della droga all'interno del cocktail o della cocaina, perché anche lui comunque ne farà uso prima di bere il vodka lemon. E gli sale una sorta di botta. E anziché comprare la vodka decide di comprare una serie di birre e gliele porta e ovviamente si prende un bel cazziatone da Marco. Allora a quel punto Alex si arrabbia e prima di andarsene pretende che gli vengano rimborsati i soldi del taxi e glieli daranno. Un genio. Questa ve l'ho raccontata un po' più approfonditamente perché probabilmente è l'unica nota simpatica di questa storia. Quando Alex va via, Manuel e Marco, e questo combacia, faranno sesso, si addormenteranno e al risveglio continueranno a fare uso di cocaina. Più il tempo passa, più continuano a fare uso di cocaina e più scivolano sempre più a fondo nel loro delirio. verso un punto di non ritorno. I due continuano appunto a fare uso di cocaina, continuamente a bere, senza mangiare, dormendo pochissimo, e continuano quindi a parlare delle loro fantasie. A un certo punto Marco accetterà anche di realizzare le fantasie legate allo stupro di Manuel, dirà che appunto per lui realizzare questi suoi desideri era un po' come farlo sentire più donna. E continuano anche a parlare dei genitori. Emmanuel continua a scaldarsi, quindi a essere sempre più rancoroso parlando dei propri genitori. Ed è così che decidono nuovamente di chiamare una terza mente, tra virgolette. Verrà chiamato un certo Tiziano, un cameriere di uno dei ristoranti di Walter. Al suo arrivo Tiziano trova la casa ormai che è un completo caos. Anche lui racconta che Manuel fosse in uno stato pietoso e anche lui nota ovviamente la presenza di questo Marco vestito da donna. Lui si trattiene veramente per poco perché percepisce un'atmosfera molto strana e così come è arrivato se ne va. Bravo Tiziano, stato lungimirante. Secondo Ammiano, Marco e Manuel erano ancora presenti a loro stessi ed erano invece mezzi fatti con Alex. Quando Tiziano se ne va, ormai la percezione della realtà che Manuel e Marco hanno è prossima all'allucinazione, al delirio. Ed è così. E visto che ormai erano così intimi e si erano fatti così tante confidenze, nell'allucinazione e nel delirio più totale decidono anche di legarsi ancora di più grazie a un segreto comune. E nel loro delirio più totale ormai maturano proprio il desiderio di fare male a qualcuno. Le loro menti ormai si sono sovrapposte e si sono tirate fuori, diciamo, il peggio l'uno dell'altro. Vengono ormai governati dalle loro fantasie malate. Ed è così che escono a cercare una persona alla quale fare del male, con la quale fare del sesso violento, come se stessero andando a caccia, e gireranno per ore in diverse zone di Roma. Marco dirà poi in seguito che l'intento fosse quello di cercare una marchetta per attuare, anzi simulare, le fantasie di Manuel sullo stupro, mentre Manuel dice che l'intento fosse realmente quello di cercare qualcuno al quale fare del male. Ma sarà un giro a vuoto e torneranno a casa a mani vuote verso l'alba, con dentro di loro l'ennesimo senso di fallimento. E così siamo arrivati al 4 marzo 2016 e mentre i nostri cacciatori tornano a casa a mani vuote, a Marco viene in mente un ragazzo, un certo Luca, giovane, bello e sempre senza soldi. Una marchetta che aveva conosciuto tramite un amico in comune, ovvero Danilo. Esatto, proprio lui, quello del bancomat. Ed è così che intorno alle 7 Marco contatta Luca, gli propone 150 euro e cocaina. Anzi, neve, dirà nei messaggi. Luca, come tutte le mattine, stava andando a lavorare e inizialmente dirà di no, ma alla fine ci ripensa e decide di darsi malato e di raggiungerli. E qui finisce la prima parte. Come vi ho già spiegato nell'intro, ho preferito dividere in due parti questa storia per evitare di sottrarre troppi elementi alla narrazione. Se durante il racconto vi sono sembrata un po' avvilita, è perché effettivamente sono estremamente avvilita da questo racconto e la seconda parte andrà peggio, temo. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine della puntata e ci sentiamo la prossima settimana, ma non con un nuovo caso umano, ma con i nostri Manuel Foffo e Marco Prato che devono ancora dare il meglio di loro. Evviva! Se nel frattempo volete scrivermi e darmi un vostro feedback anche sul vostro livello di avvilimento, potete farlo su casimani.podcast. Mi trovate su Instagram. Ciao!